Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti, bentornati al podcast di Aliseo. Sono Francesco Casini, il direttore. Insieme a me c'è Simone Mesisca. Ciao Simone.
Ciao a tutti.
Oggi parliamo di Caucaso e di Armenia perché di recente ci sono state le elezioni che hanno riconfermato Nikol Pashinyan alla guida del paese, confermando e legittimando il corso che è stato intrapreso negli ultimi 3-4 anni dall'Armenia, vale a dire di uno sganciamento dalla sua orbita tradizionale, che è sempre stata, o comunque dalla fine dell'URSS è sempre stata quella russa, in favore di un avvicinamento marcato al blocco occidentale, agli Stati Uniti, alla Francia in particolare, un qualcosa che dipende molto anche da una serie di traumi, lo vedremo nel corso del podcast, quelli legati più che altro alla regione del Nagorno-Karabakh. Per il momento quello che possiamo sapere è che la scommessa di Pashinyan, almeno in termini politici, ha pagato.
Sì, assolutamente, Francesco. I numeri naturalmente sono in calo anche rispetto alle scorse elezioni e ancor di più rispetto al trionfo del 2018, quando Pashinyan prese più del 70% delle preferenze. Però comunque complice una opposizione filorussa molto frammentata, Pashinyan è riuscito comunque a raggiungere la maggioranza dei seggi del Parlamento, che ricordiamo essere 107, e secondo le proiezioni i dati devono ancora essere confermati in via ufficiale, questo è bene sottolinearlo, comunque supererebbe, si aggirerebbe intorno ai 61-64, quindi un trionfo per Pashinyan, una riconferma per la sua svolta europeista, chiamiamola così.
Sì, e svolta europeista che poi corrisponde, dicevamo, a un allontanamento molto forte da Mosca, la cui accusa principale da parte armena è quello di essere restata a guardare mentre prima nel 2020, ma soprattutto nel 2023, si consumava quell'offensiva azera che poi di fatto ha portato tutta l'enclave del Nagorno-Karabakh sotto controllo azero. In particolare poi nel 2023, quindi con la seconda delle offensive recenti, di fatto c'era un accordo che era stato raggiunto in cui c'erano i peacekeeper russi che in teoria avrebbero dovuto in qualche modo salvaguardare lo status quo.
Sì, assolutamente, e mi permetto solo di aggiungere che quello che appunto è stato percepito come l'immobilismo di Mosca ha contribuito non poco alla vulgata di Pashinyan, quindi dell'abbandono russo da parte di Mosca. Mosca, che ricordiamo essere ancora il primo partner commerciale dell'Armenia, e sta portando ad un vero e proprio scontro politico, lo vedremo, fatto anche di minacce non troppo velate e di partnership da approfondire con l'Europa. Questo scontro può essere in parte ascritto all'eccessivo impegno russo in Ucraina, che alla fine sta consumando non solo uomini e mezzi sul campo di battaglia, ma anche capitale politico. Quindi l'impegno di Mosca è naturalmente principalmente in Europa orientale adesso. Tutti gli altri quadranti strategici stanno venendo in un qualche modo trascurati. E le elezioni armene non fanno che confermare questo fatto.
Sì, e c'è il discorso che da una parte sicuramente la svolta armena è comprensibile, nel senso si guarda al Caucaso, noi abbiamo un attore che è l'Azerbaigian, che è chiaramente un attore in ascesa perché ha giocato molto bene le sue carte, è da sempre vicino ai turchi per ragioni etniche e culturali, ma con tutta quanta la partita del gas si è legato molto ai principali paesi europei, ad esempio l'Italia, si è legato molto a Israele da un punto di vista militare, è uno dei primi utilizzatori di droni israeliani, ad esempio. È un attore che chiaramente sta accrescendo il suo potere, non a caso la guerra, quella che ci fu negli anni 90, la vinsero gli armeni. Oggi è molto difficile immaginare che succeda una cosa simile in caso di un nuovo confronto. C'è questa situazione, è chiaro che l'Armenia percepisce freddezza da parte russa, percepisce il fatto che i russi in questo momento e per il prossimo futuro non hanno la forza di venire a salvarti. Che si fa? Si guarda altrove, si guarda l'America, si guarda a paesi come la Francia. Al contempo però...
diciamo... E aggiungerei, Francesco, permettimi di interromperti velocemente, aggiungerei che sta anche guardando a Teheran, perché c'è stata di recente la parata militare in onore di una importante festività armena, in cui sono sfilati anche dei sistemi di difesa aerea a corto raggio iraniani. Questo è molto interessante. Teheran ha sempre guardato al corridoio armeno con particolare interesse affinché non venisse chiuso da Turchia e Azerbaigian, e questo sicuramente è un calcolo che le autorità Yerevan terranno a mente per il prossimo futuro, pur guardando all'Europa come principale partner.
Anche perché è interessante notare il fatto che durante la guerra che è appena conclusa, quantomeno la fase della guerra che si è appena conclusa, gli iraniani hanno sparato sull'Azerbaigian, pur non rivendicando mai quell'attacco che fu fatto con una serie di droni contro un aeroporto. E di recente è uscita una notizia, secondo me, che la dobbiamo prendere con le pinze, però rilevante, vale a dire che secondo la CNN c'è questa inchiesta che dice che una serie di assetti israeliani legati all'intelligence erano effettivamente stazionati in Azerbaigian durante il conflitto per raccogliere dati, eccetera eccetera. In generale le fonti iraniane tanto tempo che dicono che l'Azerbaigian mette a disposizione lo spazio aereo per colpire l'Iran dal Caspio, e quindi diciamo che l'allineamento Iran-Armenia, posto che non hanno mai avuto, almeno che io ricordi, cattivi rapporti i due paesi, però diciamo che i blocchi si iniziano a dividere nel Caucaso. Detto questo, riprendo il discorso di prima, affidarsi agli americani, che sicuramente hanno un forte ascendente sui turchi, sugli azeri, eccetera, eccetera, è una mossa razionale. Reputo però difficile che la volta che azeri e turchi si mettono d'accordo, poi gli americani, cioè fino a quanto la possono portare avanti questo sostegno nei confronti dell'Armenia. Di certo non hanno intenzione di morire per Yerevan.
Sì, sì, assolutamente. Da questo punto di vista penso che la recente guerra medio orientale abbia, come dire, sia un esempio fulgido, no? Quindi tutti i bombardamenti fatti da Teheran sulle varie basi americane nei paesi del Golfo e anche su infrastrutture strategiche vitali dei suddetti paesi. E gli americani hanno fatto ciò che conveniva loro, non sono certo andati a rischiare vite dei loro soldati per difendere gli Emirati Arabi Uniti o il Bahrain o il Kuwait. Questa è sicuramente una cosa che Yerevan dovrà tenere a mente. Non dobbiamo poi dimenticare comunque che questa separazione dalla Russia, non c'è altro modo di definirla, non sarà indolore, perché chiaramente al Cremlino si è ben capito cosa Pashinyan abbia in mente per il futuro. E ora Mosca, è una notizia proprio di qualche giorno fa, avrebbe minacciato l'intenzione di terminare l'accordo, quell'accordo energetico ancora in vigore con l'Armenia, che appunto garantisce prezzi preferenziali per il gas russo verso Yerevan, oltre che per prodotti petroliferi, anche diamanti grezzi ci sono. Questo solo se Yerevan continuerà il suo processo di avvicinamento all'Unione Europea. Può sembrare cosa da poco, ma non lo è, perché appunto, come abbiamo già detto, Mosca è il principale partner economico dell'Armenia, e poi il gas russo viene venduto a prezzi molto di comodo, no? Cioè, si parla di $177 per 1000 metri cubi, quindi tre volte meno che il prezzo medio pagato da un qualsiasi paese dell'UE. E quindi questo, unito poi alle pressioni magari portate avanti in concerto con l'Unione Economica Euroasiatica, di cui ricordiamo essere membri oltre alla Russia, la Bielorussia, il Kazakistan e il Kirghizistan, potrebbe quantomeno ritardare questo processo di avvicinamento. Dal punto di vista di Mosca, secondo me, ciò potrebbe aver senso laddove si riuscisse a chiudere, in un futuro non troppo lontano, la guerra in Ucraina, quindi, e poi avere quel tempo, i mezzi e risorse di andare a concentrarsi sul Transcaucaso e anche su altri settori strategici.
Sì, ricordiamoci che al momento, per definire un attimo questo allontanamento di cui stiamo parlando, noi abbiamo l'Armenia che dal 2024 non è più membro della CSTO, cioè l'alleanza militare a guida russa delle ex repubbliche sovietiche. Abbiamo un crescente allineamento diplomatico con gli Stati Uniti che fanno da mediatore nella disputa con l'Azerbaigian. C'è stato nel 2025 l'incontro importante, no, alla Casa Bianca a Washington tra Pashinyan e Aliyev, in cui c'è stata la distensione, una delle poche distensioni reali mediate da Donald Trump al netto dei numeri che tende a enumerare lui. Abbiamo avuto il progressivo rimpiazzo, o comunque è ancora una cosa in corso, di tutto ciò che sono i flussi legati alle armi. L'Armenia prima aveva quasi solo esclusivamente armi russe all'interno del suo arsenale, 90% delle importazioni militari venivano dalla Russia. Oggi l'Armenia ha ridotto molto l'acquisto di sistemi russi, compra dai francesi, compra dagli indiani, compra da altri partner rispetto alla Russia. Detto questo, bisogna ricordarsi che comunque al momento la cooperazione militare con la Russia non è interrotta, perché c'è ancora una base militare russa nella seconda città dell'Armenia, dove ci sono, mi sembra, circa 3.000 soldati. Per il momento non si parla ancora di smobilitarla. Secondo me questo risponde al fatto che l'Armenia ha deciso che vuole guardare Occidente, al contempo però non può proprio permettersi una rottura traumatica con la Russia, perché se prendiamo i flussi energetici ad esempio, ha voglia avvicinarsi agli Stati Uniti, non è che il gas americano può arrivare in Armenia e sostituire quello russo, quindi è chiaro che l'allontanamento è una cosa che deve gestire con estrema cautela l'Armenia.
Sì, assolutamente, e soprattutto, per quanto possa sembrare strano da dire, non può prescindere da una normalizzazione dei rapporti con Turchia e Azerbaigian. Perché se tu ti allontani da Mosca, quindi ti chiudi, diciamo, la cooperazione nord-sud di fatto, non rimane che est-ovest. Peccato che da un lato c'è il tuo nemico mortale di sempre, cioè l'Azerbaigian, e dall'altro il tuo nemico storico, ovvero la Turchia. Ora, come gestire questa normalizzazione? È un tema molto sensibile nell'opinione pubblica interna armena, che ricordiamo ancora non ha superato il trauma di base pulizia etnica del Nagorno-Karabakh, che per carità è vero, era una regione formalmente parte dell'Azerbaigian, però per quasi 3 decenni era stata di fatto indipendente e legata all'Armenia. Quindi c'è anche questo, la partita è molto complicata e non si risolverà certamente nel breve periodo. Va anche ricordato che da parte di Mosca c'è stata una velata minaccia, ecco, in cui appunto la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova e poi anche, se non erro, il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov hanno ricordato che appunto la crisi ucraina era iniziata con l'avvicinamento di Kiev con l'Unione Europea, quindi, come dire, andrà gestita molto bene, anche perché l'Armenia non è l'Ucraina, non ha le risorse demografiche dell'Ucraina, non ha accesso diretto a paesi europei come nel caso appunto di Kiev con Polonia, Romania e via dicendo, e quindi la partita si giocherà sicuramente sul medio e lungo periodo. Certo, la vittoria di Pashinyan facilita le cose per i prossimi anni.
Su questo un esempio importante secondo me è quello della Georgia. perché è vero che noi, diciamo, dal 2022 con l'invasione russa dell'Ucraina, che non è andata come Mosca si aspettava, abbiamo visto un certo affanno russo un po' dappertutto, recentemente in Africa, in Ucraina sul campo di battaglia, nel Caucaso, in parte, anche se spesso è una cosa esagerata, anche nelle repubbliche centrasiatiche. In realtà però, ad esempio, in Georgia lo strumentario russo di coercizione, guerra ibrida, minacce, ha assolto perfettamente il suo compito, perché la Georgia è rimasta ancorata a Mosca, e la Georgia ha una storia politica che in qualche modo può essere messa in parallelo a quella dell'Ucraina, no? Le famose rivoluzioni colorate. Ci sono state anche là in Georgia, c'è stata una guerra nel 2008 da parte russa, la famosa guerra d'agosto. Oggi però sembra che l'influenza russa in Georgia si sia consolidata, nonostante prima ci fosse stato anche là un periodo di allontanamento. Non è assolutamente da escludersi che magari in Armenia possa andare a finire in questo modo.
Sì, una sorta di status quo, mi verrebbe da dire, quello georgiano, ovvero dopo la rivoluzione delle rose, il governo Saakashvili, fortemente filo occidentale, si è avuto, come hai ricordato, la breve guerra del 2008, e poi negli anni è andata consolidandosi il potere del partito Sogno Georgiano, che non è, o meglio, è apparentemente filo europeo, ma di fatto non lo è. Quindi si è venuta a creare una sorta di status quo con Mosca, dove sì, la Georgia non procede nell'integrazione europea e atlantica, però allo stesso tempo non è più un paese, diciamo, dell'estero vicino russo, non è la Bielorussia, non è il Kazakistan. È un paese che mantiene la sua distanza, ma allo stesso tempo una certa vicinanza con Mosca. Non è da escludere che questo sia, in fin dei conti, il risultato a cui arriverà anche l'Armenia. Quindi magari una integrazione, magari anche solo di facciata, l'inizio magari di questa integrazione europea, e poi invece una sorta di equilibrio che si viene a creare fra Yerevan, Bruxelles e Mosca.
Che poi ricordiamoci che nel corso di queste elezioni Pashinyan è il vincitore politico, assolutamente non ci piove, si è riuscito a tirare fuori da quella crisi d'immagine che comunque aveva determinato l'offensiva azera del 2023, è riuscito un'operazione politica molto molto interessante ad addossare in qualche modo presso l'opinione pubblica la colpa ai russi di quello che era successo. Detto questo, le forze filorusse in Armenia non hanno segnato un risultato irrilevante, perché sommate insieme siamo 40% scarso, 35%, quindi esiste quel tipo di rappresentanza in Armenia.
Sì, assolutamente, questa infatti è una grande differenza con la Georgia, laddove in Georgia non esistono praticamente forze apertamente filorusse, in Armenia non solo esistono ma sono anche forti e sono rispettivamente il secondo, il terzo e il quarto partito dopo il partito contratto civile di Pashinyan. Quindi la partita è molto più complicata, non solo per questioni di politica estera, ma anche per questioni di politica interna. Pashinyan è in grande frizione con la Chiesa Apostolica Armena, e l'Armenia non è il tipico paese europeo laico, no? O meglio, formalmente laico, ma la popolazione è molto religiosa, quindi un'altra delle problematiche che Pashinyan si troverà a gestire è questo rapporto con la Chiesa, che non può essere ignorato in Armenia.
E che in qualche modo è una Chiesa che guarda ancora Mosca o no?
In un certo senso sì, in un certo senso sì. Poi gli armeni naturalmente non sono ortodossi come i georgiani e i russi, però naturalmente essendo una Chiesa orientale non vede di buon occhio, come posso dire, la cultura woke e tutte queste innovazioni occidentali, ecco, che naturalmente un'adesione all'Unione Europea non potrebbe far altro che far entrare in Armenia.
Staremo a vedere, di certo sarà uno degli spot più incendiari nel medio termine, nel senso che secondo me il Caucaso è uno di quei posti che sentirà e ha già sentito il fatto che ci siano state tre guerre negli ultimi 5 anni, è sicuramente un fatto rilevante, quell'effetto per cui quando le grandi potenze, cioè Russia, Stati Uniti e Cina, sono concentrate sulla competizione tra di loro, Cina, Stati Uniti nell'Indo-Pacifico, Russia con i paesi europei, eccetera, eccetera, e quindi in qualche modo viene a mancare un po' il principio ordinatore, poi gli equilibri rischiano di rimischiarsi. Zone come il Caucaso, secondo me, la sentiranno molto questo genere di scossone di questo momento di transizione.
Assolutamente. Non resta che aspettare e vedere.
Allora, io ringrazio chi ci sostiene con l'abbonamento Aliseo Plus, come al solito. Ringrazio Simone Mesisca.
Grazie a voi.
E ci vediamo per la prossima puntata del podcast di Aliseo.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.